Molto bella, ringrazio Confindustria Firenze, Luigi Salvadori per questa assemblea, proprio dal messaggio che abbiamo visto all'inizio del film di Fellini, e cioè che ci invita a non aspettare i traumi per poi rendersi conto, ma ad essere e fare sistema avendo il senso del limite. La politica, noi stessi dobbiamo avere il senso del limite nelle dichiarazioni, nelle scelte di politica economica. Nelle scelte di politica economica che riguardano la sostenibilità economica di un paese. Luigi ha usato nella sua relazione la parola confronto, ha perfettamente ragione, parte della nostra cultura. Perché vedete, dietro il pensiero economico di Confindustria c'è un'idea di società aperta ed inclusiva, non consociativa, non corporativa, non categoriale. Ed è evidente che sulla crescita economica questo governo si gioca la sua credibilità e anche la sostenibilità della manovra economica, che deve avere due pilastri. Uno, relativo alle promesse elettorali, al contratto di governo, e un secondo, che è la precondizione per realizzare il primo, che è appunto la crescita. L'analisi d'impatto sugli effetti sull'economia reale e quindi sulla crescita e sull'occupazione è determinante per comprendere bene non tanto il rapporto deficit-PIL, perché non abbiamo preconcetti e pregiudizi con nessuno, siamo no partisan, siamo equidistanti dai partiti, non dalla politica, ma il punto è se attraverso la crescita si riesce a ridurre il debito pubblico, a incrementare l'occupazione e quindi a rendere sostenibile la manovra economica che si sta realizzando. Questa dovrebbe essere la missione del Paese, che deve riportare al centro, ha ragione il sindaco Nardella, è nelle nostre corde, dalle Assise di Verona a febbraio, al patto della fabbrica, una centralità di attenzione al lavoro. Un Paese che appunto dopo momenti difficili sappia reagire non per traumi e che possa reagire, debba reagire prima del trauma. Questo significa per noi difendere la lucidità del capire, esprimere il nostro pensiero, ribadendolo, non smentendolo. Io non devo smentire nulla, devo solo ribadire il pensiero che abbiamo espresso con chiarezza sabato mattina a Vicenza, e il mio intervento pubblico è sul sito di Confindustria e chiunque lo può vedere. E chiediamo a tutti, media compresa, di criticarci su quello che diciamo e non su quello che gli altri vorrebbero che dicessimo. Sono due cose totalmente diverse. E oggi farò una piccola ripetizione, contestando appunto le ipotesi di chi vorrebbe farci dire altre cose e avendo chiara qual è la nostra agenda. Noi vogliamo costruire questo percorso, vogliamo cambiare una dimensione strana in questo Paese, che la percezione supera la realtà, e noi vogliamo fare l'inverso. Sostituire la realtà alla percezione. Questo significa, per esempio, a partire dall'aeroporto di Firenze. E uso una frase che ho preso dal Talmud mentre parlava Luigi Salvadori. La frase è: non vediamo le cose come sono, le vediamo come siamo. E vorrei esprimere il come siamo dell'industria italiana, o, per usare termini cari al momento attuale, a chi, come me, rappresenta il popolo dell'industria italiana, 160.000 imprese. Come siamo? Conosciamo la differenza tra visione e constatazione e sappiamo che è la visione che determina la realtà e non la constatazione. Vorremmo che la politica si riappropri del suo primato. Vorremmo che non ci fosse nel Paese un dibattito ideologico sulle infrastrutture, a partire dall'aeroporto di Firenze, perché queste non solo sono oggetto di cantieri, ma sono spiegazioni economiche per grandi obiettivi politici. In un Paese in cui quando entra in gioco bellezza, equilibrio e tecnologia entra in gioco l'Italia, in un Paese che dovrebbe fare i conti con le sue potenzialità e non appiattirsi sul presente. Questo è un punto essenziale. Le infrastrutture per noi, lo abbiamo detto spesso nel Paese, non sono una questione di una categoria. Le infrastrutture sono un'idea di società, perché collegano periferia al centro e il Paese al mondo. Le infrastrutture sono un'idea di quella società inclusiva e aperta che abbiamo in mente, ma le infrastrutture per noi sono molto di più. Rientrano in quella visione che abbiamo dell'Italia. Un'Italia che deve rifiutare l'idea di essere periferia d'Europa in termini politici e geoeconomici, e noi chiaramente ci fermiamo a quelli geoeconomici, ma un'Italia centrale tra Europa mediterranea, aperta ad est e ad ovest. E allora alla politica, al governo del Paese, diciamo che c'è un equilibrio, o se volete c'è un limite, tra la ricerca del consenso elettorale e l'interesse nazionale. La nostra è l'idea di una società che possa crescere dal punto di vista economico, che per crescere ha bisogno di più occupazione, che è quell'elemento che attraverso il lavoro riduce i divari tra persone, tra territori, tra imprese. E il nostro è un pensiero forte, è vero, è su questo che vorremmo confrontarci. Vorremmo confrontarci con il nostro pensiero forte, con i poteri forti, di chi ha le leve della scelta della politica economica, che nomina persone nelle istituzioni, ai poteri forti del Paese, il governo del Paese, chiediamo di confrontarci con un pensiero forte, cioè con le nostre proposte. Sto facendo uno sforzo etimologico di chiarezza, soffrendo del poco potere che abbiamo e rivolgendomi a chi ce l'ha, per confrontarci, perché il dibattito è l'anima della democrazia. E allora ai poteri forti chiediamo di confrontarci, perché non si può fare l'antisistema il lunedì, il governo il martedì, l'opposizione il mercoledì. Occorre uscire dall'ambiguità, questo noi diciamo. Sperando nel nostro Paese si accettino critiche e dibattito nell'interesse del Paese, e se uno non le accetta si deve abituare. Si deve abituare perché a Vicenza abbiamo detto che per noi il governo è uno, e quindi i provvedimenti del governo, nel bene e nel male, valutando noi provvedimenti e non governi, sono i provvedimenti del governo, non sono i provvedimenti di una parte o dell'altra, e quindi sono i provvedimenti del governo giallo-verde. E sempre mentre parlava il mio amico Luigi, mi sono ricordato della mia storia industriale che viene dal mondo della stampa. E qui mi lega, diciamo, a un aspetto che richiamava Tamburini. Chi vive il mondo della stampa conosce i colori. E ci sono dei colori che si chiamano Pantone nella stampa. Il colore Pantone è un colore che viene dalla miscela di vari colori. Se tu mischi giallo e verde diventa blu. Per noi il governo è blu, un unico colore, non è né giallo e né verde. Quindi, per esempio, se c'è un dibattito sulla crescita, è evidente che alcuni aspetti che abbiamo criticato, come il decreto dignità, o altri come la class action, su cui c'è un dibattito forte, sono provvedimenti appunto del governo. Ci rendiamo conto che dal punto di vista elettoralistico siamo poco sexy, siamo solo 160.000, ma ci rendiamo anche conto, e ne abbiamo consapevolezza, che dal punto di vista economico per questo Paese siamo molto sexy, perché 550 miliardi di export dell'Italia, 450 sono dovuti all'industria, in un'Italia in cui solo il 30% dei nostri concittadini sa che siamo la seconda manifattura d'Europa. In un'Italia in cui, nonostante siamo la seconda manifattura d'Europa, paghiamo un global tax rate rispetto a un'impresa tedesca del 20% in più, un 30% del costo dell'energia in più rispetto a una tedesca, uno spread più alto, tempi della giustizia più elevati e infrastrutture chiaramente più basse. E allora guardiamolo al contrario. Il mio messaggio a chi tende di generalizzare sulla questione dei prenditori e del capitalismo delle relazioni e degli amici, dicendo due cose. La prima è che per esportare 450 miliardi vi assicuro che non abbiamo amici nel mondo. Evidentemente i nostri prodotti sono i più belli del mondo, altrimenti non è che con una telefonata vendiamo all'estero. La seconda è una sfida alla politica, al governo del Paese, per quel secondo pilastro che è la crescita. Ma se siamo la seconda manifattura d'Europa, nonostante questi deficit di competitività che abbiamo, e ne ho citati solo alcuni, cosa potremmo essere se rimuovessimo parte di questi deficit di competitività o, se ci consentite, cosa siamo? Siamo la prima manifattura al mondo, perché io sfiderei qualsiasi paese a fare secondo con i deficit di competitività che abbiamo in Italia. Questa si chiama la stagione della consapevolezza del popolo dell'industria italiana. Allora, Luigi ha fatto bene a citare il patto per la fabbrica, che ha vari messaggi dentro. In un momento delicato della vita del Paese, le parti sociali si compattano e non si dividono. Il secondo è nel metodo. Si collabora per le soluzioni, perché si vuole fare di questo Paese, usando il confronto serrato per arrivare a soluzioni, consapevoli che questo Paese vive di confronto e muore di conflitto. Ma anche quella di costruire un Paese che abbia al centro l'attenzione del lavoro. E qui siamo stati coerenti, perché in quel patto per la fabbrica abbiamo indicato che la prima riforma fiscale deve essere quella della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori italiani, tutto a favore dei lavoratori italiani. Questo significa essere coerenti ed esemplari tra quello che dici e quello che fai. Diciamo ai sindacati: continuiamo a lavorare su quella strada, quella di sognare, di cambiare il Paese per quello che è il nostro ruolo. Non arretriamo, non facciamoci prendere da qualche sirena della politica per dividerci. Calore del cuore, lucidità della testa, citato Luigi. Aggiungo passione per il lavoro, amore per il Paese, gusto della sfida, visione del futuro. Abbiamo deciso di rappresentare interessi e non difenderli. Questa è l'evoluzione di Confindustria. Rappresentare interessi per noi significa essere ponte tra gli interessi delle imprese e gli interessi del Paese. Significa ogni volta che parliamo tra di noi di una proposta da portare all'attenzione del governo del Paese, chiederci se quella proposta è nell'interesse del Paese e chiederci come sarà il nostro Paese tra qualche anno, senza cavalcare ansia. La politica dovrebbe, e uso il condizionale non a caso, trasformare le speranze in certezze. Le parole, infatti, deve indicare soluzioni e non colpe. Deve ritornare a dare certezza del futuro. Jean Monnet diceva: i miei obiettivi sono politici, le mie spiegazioni sono economiche. La politica non può ignorare le spiegazioni economiche. Non può dire, non possiamo ascoltare che non ci interessa dello spread perché il popolo è con noi. È un errore, anche perché se il popolo si accorge che poi i mutui famiglie aumentano, si arrabbia. Quindi consiglio una triangolazione, come dire, complessiva della visione delle cose. Lo dico nell'interesse della politica, non essendo noi un partito, non ci candideremo a nulla, tranquilli, quindi non siamo concorrenti di nessuno. Ma in questa attenzione allo spread, che è l'effetto delle percezioni, delle scelte di politica economica del Paese, significa ritornare alle spiegazioni economiche, per noi significa pensare alla grande, non appiattirsi sul presente, non usare l'Europa come alibi per non affrontare la questione italiana. E auspichiamo che la campagna elettorale per le europee non si svolga su Europa sì o Europa no, ma su come l'Europa deve cambiare. Attenzione, non facciamoci del male da soli. Un'Europa a luogo ideale del lavoro, dei giovani, delle imprese, Un'Europa in cui deve ritornare a dibattere dai suoi fondamentali pace, protezione e prosperità e chiarire come protezione e prosperità possono essere una linea di speranza dei cittadini d'Europa. Un'Europa che deve prendere consapevolezza di essere il mercato più ricco del mondo. Un'Europa che deve reagire. Deve reagire alle politiche della Cina, un paese che vuole diventare il più grande paese esportatore al mondo, che punta sulla sua industria al pari di quella occidentale, usa le infrastrutture, le rotte della seta per arrivare nel cuore dell'Europa, il mercato più ricco del mondo. Dall'altra parte Stati Uniti d'America, che attraverso i dazi e l'uso della politica fiscale a favore delle imprese sta ponendo al centro, in maniera diversa, ma con un'unica direzione di marcia al pari della Cina, la questione industriale. Qual è la questione industriale che noi affrontiamo in Europa e in Italia? Questa è la domanda. Dall'altra parte, i nostri cugini francesi, che fanno una manovra in cui si prevedono 13 miliardi di euro a favore della competitività delle imprese, coerente con il programma di Macron, che letto dice vorrebbe che la Francia diventasse il secondo paese industriale d'Europa. Ora, se siamo noi, o la Francia pensa che facciamo primi o pensa che facciamo terzi. E siccome noi lavoriamo per fare primi, questa soddisfazione ai cugini francesi, che amiamo, sia chiaro, e con cui siamo collegati in filiera industriale, noi gliela possiamo dare per gli errori della politica economica italiana, perché noi all'interno dei cancelli della fabbrica, diciamo, la partita l'abbiamo già vinta con il mondo, non con l'Italia. Allora qui si pone una questione italiana, che è quella di stare attenti a non smontare l'impianto di Industria 4.0, che ha avuto effetti sull'economia reale, fino ad arrivare a un 30% di investimenti privati in più nel 2017 rispetto al 2016, ad avere una sensibilità della questione temporale, cioè sul nodo infrastrutturale, in quanto tempo facciamo le infrastrutture che indichiamo, senza avere impatti ideologici sulla questione infrastrutturale o addirittura bloccare i cantieri, incrementare il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pagare i 65 miliardi della pubblica amministrazione verso le imprese a proposito di prenditori. Ci rivolgiamo al governo per risolvere la questione dello Stato prenditore, con 1,6 miliardi attivo a danno delle imprese verso l'INAIL, con una cassa integrazione ordinaria in cui ci sono 9 miliardi di saldo attivo verso le imprese e a favore dello Stato. E ai tassi usurai legati ai ritardi dei debiti fiscali, a questo Stato prenditore, noi ci rivolgiamo usando gli stessi termini per reciprocità, perché amor con amor si paga anche in politica, quindi noi dobbiamo essere corretti a restituire la generosità delle parole che arriva a noi, al nostro mondo. Un mondo in cui l'Italia dovrebbe essere più generosa, un mondo che apre i cancelli ogni mattina, che fa i conti con le relazioni industriali, che è abituato al confronto, al rispetto delle persone, a costruire il futuro, quel futuro che è nell'interesse di questo Paese. E allora Ernesian è intervenuto, è un investitore che non investe in un'azienda italiana per avere una proprietà straniera, ma investe in una infrastruttura italiana che è patrimonio degli italiani, perché l'aeroporto di Firenze non lo può spostare nel suo paese, oppure sposta il main office nel suo paese. Quindi noi abbiamo un signore che investe in un'infrastruttura che fa gli interessi degli italiani. E cosa facciamo noi? Lo critichiamo per generargli delle ansie in modo tale che va via. E mettiamo un tappeto rosso per Ernesian, facciamogli un applauso a chi porta soldi nel nostro paese e investe. E smettiamolo con queste logiche di ideologia, e smettiamolo con l'uso dei conflitti istituzionali per fare battaglie politiche a danno dei cittadini del paese. Questo è la chiarezza di Confindustria. Capisco che può turbare qualcuno, ma noi ci dispiace che si dispiacciono. E allora dovremmo fare una festa, Ernesian, quando viene, anzi quando viene a Firenze, se mi chiamate, così veniamo, come dire, insieme, vengo insieme a noi. Raccontiamo un futuro diverso ai nostri figli, con gli occhi di chi sa sognare, i nostri occhi, per un'Italia forte, competitiva, che costruisce nel suo presente il suo futuro. Nardella e anche Rossi, lo ringraziamo per la generosità, diciamo, delle aziende toscane che potrebbero iscriversi a Confindustria, ma non c'è bisogno, ma lo ringraziamo perché, come dire, apprezziamo il concetto. Però Nardella ha stimolato in me la mia natura campana. Io sono campano e come tale sono scaramantico, come tutti gli italiani, ma io un po' di più perché sono campano. E come scaramantico io dentro di me sempre in testa una bellissima frase di De Filippo che diceva: essere scaramantici è da ignoranti, ma non esserlo porta male. Allora io voglio solo ricordare che c'è stata la Prima Repubblica e c'erano alcuni che parlavano della disintermediazione, poi è arrivata la Seconda Repubblica e sono arrivati altri che parlavano della disintermediazione. Adesso siamo alla Terza Repubblica e ci sono altri che parlano della disintermediazione. Noi siamo ancora qua e saremo alla Quarta Repubblica, consiglio di non parlarne perché porta male, secondo me. Però sono cose come... noi dobbiamo fare sponda alla politica per aiutarla a crescere, non, come dire, in maniera negativa. E quindi diciamo di stare tranquilli perché noi saremo qui anche per la Quarta Repubblica e quindi non perdete tempo su queste cose, ma concentratevi sui fondamentali dell'economia del Paese e su questo noi vi aiuteremo. Grazie.